Dottor Benedetti, si è parlato e scritto molto su Marconi in questi primi mesi dell'anno in cui si ricordano i 150 anni della sua nascita. Lei con il suo lavoro però ce lo presenta sotto un altro aspetto, quello dello stretto rapporto che lui ha avuto con la Marina italiana. Ecco, da dove prende le mosse questa sua ricerca?
Allora, la ricerca parte proprio dal fatto che il rapporto tra la Marina italiana e Marconi, per chi ha studiato il personaggio Marconi, è stato un rapporto molto stretto e è stato anche un rapporto che ha consentito a Marconi di poter svolgere in pratica delle sperimentazioni, degli studi parallelamente. Lui svolgeva i suoi studi, le sue sperimentazioni in Inghilterra con la sua compagnia, eccetera. Però parallelamente in Italia aveva del personale altamente specializzato che portava avanti gli stessi studi e altri studi, e c'era questo scambio di informazioni tra le due parti. E quindi questo gli ha consentito di acquisire una quantità di dati tecnici, eccetera, non indifferente.
Ecco, una domanda che volevo farle, però era proprio anche questa: dove faceva i suoi studi prevalentemente, i suoi esperimenti e cosa gli veniva messo a disposizione? Perché evidentemente gli spazi, i tempi e i mezzi dovevano essere tanti.
Sì, allora lui svolgeva prevalentemente le sue attività su Inghilterra, tra Poldhu e altre stazioni che nel tempo aveva messo in campo, inizialmente questo. Poi fece anche delle stazioni in Canada, nella zona di Terranova, proprio per allargare il campo d'azione, il campo di studio. La Marina italiana, in particolare con l'arsenale di Spezia, l'arsenale della Spezia, che era un polo industriale veramente di avanguardia all'epoca, gli mise a disposizione sia i laboratori che il personale militare e civile della Marina, che anche delle navi. Nel luglio 1897 lui venne chiamato proprio dalla Marina in Italia, portato qua a Spezia e sottoposto a una, oggi si direbbe, a una verifica di qualità da parte della Commissione Permanente della Marina, che era una commissione, un gruppo di tecnici di altissimo profilo, quindi ingegneri, specialisti, eccetera, che dovevano verificare praticamente la bontà di quello che veniva fatto e la scientificità di quello che veniva fatto da Marconi.
Per
E
cui,
quindi lui poteva andare via da Spezia con un timbro ufficiale
certo.
che le sue sperimentazioni, le sue attività avevano un fondamento scientifico.
Per cui la Spezia e il suo museo conserva, direi, un buon patrimonio rispetto al lavoro di Marconi.
Sì, assolutamente, assolutamente, perché qui ci sono proprio le zone telegrafiche, quindi la strisciolina di carta che è uscita dalla stampante telegrafica durante le sperimentazioni che lui ha fatto qui alla Spezia nel 1897 e che sono state ritrovate nel 2017 presso la famiglia che erano i discendenti del telegrafista che la Marina ha messo a disposizione della Commissione Permanente quel giorno. E quindi io credo che siano il reperto marconiano più antico al mondo. So dell'esistenza di questi diari di quando Marconi era ancora studente, che però non sono ancora, come dire, non possono ancora essere considerati documenti di Marconi scienziato, mentre invece quello che lui ha fatto alla Spezia l'ha fatto già da scienziato e quindi credo che siano il reperto più importante al mondo attualmente esistente.
Per cui un suggerimento anche ai nostri ascoltatori, nel caso si trovassero in zona, di visitare questo museo ricchissimo.
Assolutamente,
Ecco.
assolutamente. Oltre a quelle, chiaramente ci sono degli apparati, degli strumenti utilizzati proprio dalla Marina durante i primi anni di queste sperimentazioni insieme a Marconi. Parliamo di strumenti e apparati che partono dal 1898 in poi, e poi la Marina aveva avuto in cambio di questa sua collaborazione, aveva avuto da Marconi la possibilità di poter utilizzare liberamente tutti i brevetti di Marconi, tutti gli apparati, tutti gli studi di Marconi, poterli modificare, eccetera, di duplicare per gli usi interni. E quindi ci sono poi, sempre di qui al Museo Navale, tutta una serie di apparati radio che sono stati sviluppati in proprio dalla Marina Militare, quindi dall'Arsenale della Spezia negli anni successivi. Cioè, poi ci sono altre cose, anche cose di Marconi, tipo l'aritmometro, che era questa calcolatrice portatile, fantastica, meccanica. Ci sono poi ci sono il ricevitore a coelho e il ricevitore a detector magnetico, che sono i primi due ricevitori che Marconi ha sviluppato, e ha sviluppato poi, e ha, come dire, collaudato durante delle campagne, in particolare il detector magnetico, durante una campagna fatta proprio con una nave della Marina Militare.
Senta, lei ha studiato moltissimo anche proprio il carattere di Marconi attraverso queste sue scoperte. Ecco, proprio sul suo carattere vorremmo chiederle qualcosa, sulle sue intenzioni. Lui ha incominciato giovanissimo ad avere queste capacità.
Certo, allora lui è un personaggio straordinario, nel senso che se uno studia proprio il personaggio si rende conto che è riuscito in una cosa che ha dell'incredibile, nel senso che lui era un ragazzo, un giovanissimo ragazzo, perché nel 1897 aveva 23 anni, quindi insomma era veramente un ragazzo, che non aveva un titolo di studio accademico, perché i suoi studi erano stati praticamente prevalentemente privati, nelle materie che a lui erano più congeniali, nelle materie che lui era più appassionato, e quindi tutte materie tecniche, fisica, aritmetica, chimica, eccetera, eccetera, e elettricità. E in queste materie aveva avuto però degli professori veramente di altissimo livello, professor Rosa Livorno, professor Riga, era stato in contatto con lui, che era uno scienziato, eccetera, e quindi aveva una preparazione di altissimo livello, ma non accademica. Quindi non era riconosciuto all'interno dell'ambiente scientifico, non era riconosciuto come uno scienziato, perché era visto come un autodidatta, diciamo così, però un autodidatta di altissimo livello, tant'è che gli stessi scienziati accolgono con molta diffidenza queste sue scoperte, queste sue invenzioni, e malgrado il William Preece, che era il direttore del reparto ingegneri del Post Office a Londra, quando presenta alla Royal Institution le scoperte di Marconi, malgrado lui fosse uno scienziato affermato, viene preso un po' con freddezza questa cosa. Perché? Perché lui diceva che erano state fatte da questo giovane italiano. E quindi molta, molta freddezza e molta ostilità poi invece da parte di quelli che avevano investito nel telegrafo terrestre. E quindi tutte le banche, finanziatori, finanzieri, eccetera, che avevano investito sul telegrafo terrestre milioni di dollari, chiaramente vedevano in questa possibilità di trasmettere, di collegarsi via radio in maniera come una cosa veramente pericolosa per i loro investimenti,
Certo.
perché non servivano più la stesura dei cavi subacquei, la stesura dei cavi a terra, eccetera, ma bastava una stazione che costava pochissimo. E quindi c'è una grossa ostilità nei primi anni da parte di queste persone che cercano proprio di rappresentare Marconi come un furfante, come uno che, come dire,
Si
un impostore.
approfittava,
Sì, esatto,
certo.
un impostore che voleva spillare soldi praticamente senza, ma non, che non c'era nulla di scientifico alla base.
Senta,
Ecco.
tutto ciò conduce a un premio Nobel, nonostante le
Esatto, esatto,
freddezze,
esatto. 1909.
l'accusa di autodidatta, di essere un
Esatto.
autodidatta, arriviamo lì.
Sì, nel 1909 gli viene assegnato il premio Nobel per la scoperta della radiotelegrafia, eccetera. E lui nel 1909 cosa aveva? Una quarantina d'anni praticamente. Era giovanissimo ancora,
Giovanissimo,
se
certo.
pensiamo al premio Nobel, no? A quello che era un premio Nobel.
Eh sì.
E questo è un po' il messaggio, secondo me, anche che si può far pa che fa passare Marconi, è il fatto verso i giovani di credere in quello in cui in quello che gli piace, e di applicarsi in quello che gli piace, perché solo così, solo avendo entusiasmo praticamente da ciò che fai, potrai riuscire ad avere successo nella vita.
Silvano Benetti, grazie, grazie molto per queste poche parole attorno a questo libro ricchissimo e interessantissimo. Noi suggeriamo ai nostri ascoltatori. Grazie ancora tanto e buon lavoro.
Arrivederci, grazie, buona giornata.